Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. Camelot, testo di Giovanna Gra, regia di Maurizio Fei. La magia, il mistero, le illusioni, le storie nella città di Camelot, dove tutto si deve compiere e invece è già scritto da secoli. Una sorta di amore predestinato ci viene narrato prima dello scoccar dell'ora da lui, da lei, dalla vecchia nutrice. Prima parte. Parla lui. Figlio, io sto morendo. Il Samhain è appena cominciato e il freddo trafora le mie povere ossa e mi rimpicciolisce il cuore. Non mi troverai vivo al tuo ritorno e per questo ti scrivo. Ragazzo, oltre il mio corpo ti lascio la cosa più cara che mi rimane, la mia armatura da parata. Abbine cura perché un giorno ti servirà e io ti dico prima di quanto credi. Forse sarò rigido quando verrai e se le fiere mi avranno risparmiato, ti prego di dare al mio corpo degna sepoltura con le cere, i balsami, le fascine e il fuoco. Qualche giorno fa è passato di qui un mio vecchio comandante della legione romana che ora risiede stabilmente in Gallia e mi ha raccontato cose incredibili. Ha saputo che a sud, nel regno di Logres, è sorta una città di cui si dicono grandi cose. Essa è bagnata dal fiume Camelot, che le dà il nome. Camelot è dominata da uno strepitoso castello, ma non è questo che deve abbagliarti, figlio. Camelot è nata fra le viscere del clan dei Pendragon. I Pendragon sono la stirpe da cui proveniva la tua povera nonna. I Pendragon allevavano draghi 1000 anni fa. La città da loro eletta nasconde un codice segreto. Lo ignora il viandante, lo conosce il cavaliere. Ora io lo confido a te, come è giusto che sia. Vai a Camelot, figlio, e affina il senso del mistero tuo, poiché qualsiasi cosa ti accadrà laggiù, fra i vicoli e le case di pietra, ti condurrà a una nuova avventura. Non credere al caso, non cedere alle lusinghe della coincidenza. Bada alla goccia come alla scintilla. Annusa il tempo e respira gli eventi. Placa il muscolo, ma non l'energia. Bracca il refolo se di sensazioni trabocca. La fatalità sia tua se rigurgita segni. Va, figlio mio, incontro all'avventura che tanto attendi. Sii forte e sicuro della meta. Va, ho passato tutta la vita pregando affinché tu potessi incontrare il tuo sogno. Ora muoio appagato. Lette le parole e pianto mio padre, infilo la cotta con un solo pensiero. A Camelot, dunque. A Camelot, dove l'avventura scorre lungo le rive del fiume. A Camelot, dove gli eroi si incontrano dopo aver percorso le quattro vie del vento. A Camelot, dove le donne vestono gli incanti e le trame dei loro scialli narrano le nostre storie future. Le notti e le mattine scorrono sotto gli zoccoli del mio cavallo arabo. Lo vedo scalpitare verso quei prati verdi, verso l'odore di muschio e di rugiada, verso la storia immaginifica ed epica mai cavalcata. Non ho mai chiuso occhio da quando sono partito, perché voglio giungere a... Oh, mi manca il fiato. Eccola lì davanti a me. È Camelot. Per tutta la vita di bambino ho sognato una città così, dove trovare il mio re, un re giusto e audace, impetuoso e fiero. Ho percorso l'intera Britannia in cerca di colui che sarebbe stato il principe altissimo, il comandante in capo. Lucido lo scudo. Assesto la pancera, busso sul cosciale e accarezzo lo schiniere. Lo sperone muove al vento che lo tira e poi lo gira. Con le dita pettino il mio pennacchio e tiro i lacci fino a sentire il duro tocco della cervelliera. I guanti sono unti e ben trattati e lo spallaccio pesa che è un piacere. Ora mi porterò presso il castello attraversando ogni contrada. A un pugno di fango colante affiderò il saluto. Stringerò fino a farmi male, perché la terra di mio padre entri bene nelle vene. Al levatoio racconterò la storia, alla prima ronda affiderò il mio nome. Presso il palazzo chiederò udienza e alle mie ginocchia affiderò i commiati. Poi, della coincidenza, farò il mio motto e osserverò la goccia come l'infima scintilla. Così annuserò il tempo e sospirerò gli eventi e i corsi. E placherò il muscolo, ma non l'energia e la via, braccando le tracce di repentini refoli, colmi e gravi, gravi e colmi. Farò mia la fatalità e i segni, i come, i dove, i quando, i no e i sì. Sono a Camelot, signori, e l'avventura è qui. Seconda parte. Parla lei.
Sono una fanciulla di Camelot, la nuova città. La gente dice che sono bella, ma il mio vanto è essere istruita. Mio padre ha voluto così. Egli desidera darmi in moglie a un generale di legione o a un famoso e leggendario comandante. Vivo nel castello, a Camelot, e spesso partecipo alle feste del re. Sovente assisto anche alle udienze. Il babbo ci tiene molto al fatto che mostri di non annoiarmi. Ho molti pretendenti fra i giovani figli dei potenti clan, ma i loro colori non giovano al mio incarnato. E poi io aspetto lui, colui che sarà, e sarà maturo e bianco. Così me lo immagino, con una lunga barba dove potrò nascondere il viso, avrà la voce bassa e tonante dal piglio grave e austero. Le veggenti dicono che egli non è bianco, ma che è già in viaggio, anzi, che è già a Camelot. Ho sentito dire che il babbo, che è generale d'armata, riceve oggi un suo vecchio amico comandante della legione romana che vive nella lontana Gallia. Ho sentito dire che il babbo spera molto. Almeno così dice la balia. Il generale d'armata è qui. Lo scorgo, lo guardo e mi chiedono di mostrargli il palazzo. I suoi gelidi occhi azzurri mi pesano, seri. Da qui si vede la città e il fiume. Se credete, potete affacciarvi, gli suggerisco. Lui annuisce ma resta immobile. Oh signore, come farò ad amarlo? E questa è la sala principale, sussurro incerta. Dicono sia stata costruita da Merlina in persona. Il mio anziano amore fa un gesto di stizza, vuole andare avanti. Lo amerò. Le decorazioni alle pareti rappresentano scene di caccia e i rituali sono i tributi alle divinità agresti. Annuisce e grugnisce, cupo. Io insisto e concludo. Mentre le 14 finestre rappresentano per 7 volte l'infanzia del re e le altre 7 la sua incoronazione. I miei lunghi capelli biondi scintillano alla luce delle torce come una lacrima che fugge furtiva. E gli occhi solo per i muri, i vetri colorati, i trofei di caccia, le lame del re. Se credete possiamo spostarci nella parte orientale del castello. Lì vi è una vetrata che rappresenta il giorno in cui il re ricevette la spada. Finalmente colpito mi domanda se si tratta di Excalibur, mentre io mi domando se proprio lui sarà il mio futuro amore. E quando per la prima volta gli sento dire 3 parole in fila, mi chiedo se potrò mai capirlo, un giorno. Nella sala principale i pavimenti sono intarsiati con le rocce di Britannia. Al centro campeggia l'immenso camino tanto caro alla regina. Un giorno per gioco vi sono entrati 500 cavalieri, dico allegra. Osserva che non ne dubita e poi, sussiegoso, vuole sapere sulla destra dove si va. Venite! Esclamo con entusiasmo prendendo la sua immensa mano fra le mie, attendendo brividi e strette e impalpabili carezze. Ma egli resta immobile e freddo. Come farò ad accoglierlo? Poi, senza che Baffo muova sorriso, indica qualcosa. Non rispondo, ma lo guardo perplessa. Quindi entriamo nella grande sala circolare, decorata da 1000 vetrate che si rincorrono in tondo. Le torce sputano scintille magiche e i fumi che emanano hanno strani colori. Guardo il mio uomo, ma egli è altrove. Un'esistenza d'Oriente ci pervade e ci avvolge. Io vedo 1000 notti, gli amori in fila e 1000 giorni. le mani degli amanti sfiorare tiepide sabbie, i baci, il sesso, passioni audaci. Lui pensa lontano ai grandi massacri, alle flotte in fuga, alle vittorie rincorse, strategie vane. Ecco cosa indicava. La tavola circolare. Colgo stupore nei suoi occhi. Ma che dico? È incantato. Non era così quando ha conosciuto me. Ammira e rimira quella tavola mentre le mie vesti sbiadiscono lentamente con le speranze. Egli ama quel legno. Io lui. Credo, ma certamente, egli non ama me. Sussurra parole di ammirazione e complimento al magnifico oggetto. Gli occhi pieni di brio e scintillanti. Carezza la sferica superficie con un'intensità inaspettata. Sono delusa e amara e commento altezzosa. Fu data in omaggio al re come dono nuziale, ma lui non ci crede. Certo, fu data al re dall'Io di Grance di Cameliar, confermo furiosa. Chiede se l'Io di Grance di Cameliar è il padre della regina. Ammette che la tavola è un dono davvero favoloso. Non riuscirò mai a farlo vibrare come quel pezzo di legno. Già, rispondo laconica. Ma lui insiste. Dice che non la immaginava così, che è geniale nella sua tondità, è indescrivibile. Mio padre dice sempre che questa tavola è tonda perché rappresenta il mondo. Naturalmente quello che dice mio padre è sempre più interessante di quello che dico io. E dice altro, mio padre? Dice che attorno a essa possono sedersi ben 150 cavalieri, i più onesti e dotati uomini del regno. Lui annuisce ammirato, mentre io, in cuor mio, consumo lo sgomento. Ma è davvero questo l'amore? L'amore di cui tutti parlano? Mentre da questa parte, proseguo, odiando il riverbero d'eco che produce la mia voce nei corridoi, vi è la sala della legge. Potete ammirare quelle magnifiche finestre a battente e le splendide decorazioni di quell'arazzo. Dice che è davvero incantato. Lo odio. Forse l'ho sempre odiato. Se voi offendeste il mio onore sareste giudicato in questa stanza, lo informo un po' stizzita. Mi guarda quasi indifferente. Ma io insisto. Sì, e io potrei nominare un mio campione per farmi difendere. Mi dice, ridendo, che non mi ha offesa, che mai si sognerebbe di farlo. Mi chiama signora e mi prega di continuare a condurlo per mano negli antri del paterno castello. Mi sembra di scorgere nei suoi occhi una scintilla di dolcezza. Forse lo amo. Forse la mia rabbia è solo gelosia. Passiamo attraverso le cucine. Lui ammira lo sfarzo. Sono i preparativi per la festa di Pentecoste, la ricorrenza più importante per la città. Ma purtroppo da Camelot non è ancora arrivato alcun segnale, osservo mestamente. Non capisce. Vedete, c'è una tradizione qui, mi accingo a spiegare. La festa non può avere inizio finché qualcuno della città non abbia ricevuto un indizio o il caso non abbia indicato la coincidenza che possa trasformarsi in avventura. Leggende dei druidi che il generale non capisce. Si gratta la lunga barba bianca. Oh, beh, Camelot è la città dove nascono le avventure. Ogni incidente o amore o evento ha un seguito avventuroso. Bisogna stare allerta e riconoscere la sorte quando ti tocca. Ed è un grande onore quando lo fa. Mi chiede se anche io sono fra coloro che attendono. Lo chiede in modo frivolo, come se fossimo in vena di confidenze. Chiunque ami questa città attende. Vedete, qualunque cosa a Camelot può condurvi verso mondi fantastici e misteriosi. Una foglia che cade, un colpo di tosse, la risata di un bardo, il berciare di un'aquila, l'aggraziato batter d'ali di un falcone o magari un sonno lieve. Poi improvvisamente si spalancano le porte dell'avventura. Un viaggio estremo e incredibile pensato solo per voi, che solo attraverso voi il prescelto si può compiere, concludo infervorata. Mi dice che capisce, ma anche che non ci crede. Oh, signore, ma è così prevedibile l'amore. Mi chiede se c'è altro da vedere. Annuisco e lo informo che sì. C'è la sala più divertente di tutte. Forse l'ho incuriosito. Entriamo nella grande sala colma di gente, animali, carri, sacchi. C'è molta vita e movimento. Mio padre, che è vicino al re, ci scorge da lontano e ci fa cenno. Andiamo verso il trono. C'è il re. C'è anche la balia che mi fa l'occhiolino e mesce vino per alcuni principi di Britannia. Il babbo mi prende da una parte e mi chiede cosa mi paia. Mi dice che lui è un bravo uomo. Mi ci vedrei come moglie? Oh, era tanto che speravo che il babbo mi facesse una domanda così. Ma vorrei tanto chiedergli... Oh, padre, ma lui sarà veramente... Lui! Sta per rispondere, ma proprio in quell'istante... Un lupo nero scappa dalla sua gabbia. Nella sala vi è stupore e terrore, ma anche attesa. Il lupo fa un giro fra i colonnati e le navate, terrorizzando i presenti, digrignando i denti. È feroce. Poi infila l'uscio e fugge via. Come tutti resto a fissare la porta, atterrita. In quello stesso istante entra, ignaro, un giovane. Ha un portamento regale. Il suo viso è bello e franco, e i suoi occhi verdi si guardano intorno attenti. Guarda in alto, guarda il re, guarda lentamente verso di me. Le voci improvvisamente si attenuano, il paesaggio si confonde, la voce di mio padre sembra allontanarsi ogni istante che passa. Sei tu! Sei qui per me! Che sia ora e che sia fra queste mura che comincia l'avventura!
Terza parte. Parla la vecchia.
Ormai credo di essere la più vecchia del mondo. Ho allevato tutti qui in questa città. 150 cavalieri assisi davanti alla tavola rotonda. 150 mogli e 250 figli. O giù di lì. Ho allattato 170 femmine e raccolto le lagnanze di ben 80 rampolli di futura ottima caratura. 100 sottopeso, 150 no, 200 nati pronti, 30 nati prima, 20 con difficoltà. Tutti appesi alla vita, un sorso e un vincolo. Un laccio di latte sciolto in un guizzo da infante. Ho annodato centinaia di fasce, controllato lane e tessuti, assaggiato latte di vacca, gli umori dell'asina, le asprezze di bufala, riscaldato e tritato pappe, guarnito e nutrito bocche. Mai avuto figli, mai stata moglie, eppure sono la levatrice più esperta del regno. Ne ho rianimati 15 dei 20. Ho visto spuntare a tutti i primi denti, li ho visti crescere e talvolta diventar nemici. Per un pony, per una donna, per una cetra, per la rara stoffa di un mantello. A tutti ho dedicato notti, per tutti ho impegnato giorni, cullandoli al cospetto di una luna fioca color latte vaccino. Ed ogni giorno ripetevo i gesti stancamente, con la schiena in fiamme e le mani rosse dagli unguenti e dal fuoco. Non facevo in tempo a svezzarne uno che un altro, appena fuori, già strepitava alla vita. Ma poi nacque lei, la più bella e la più dolce bambina di Camelot. Sua madre morì di parto e fui io a vederla fiorire. Gwyn. Questo è il suo nome, e di sua nonna prima di lei. Sì, Gwyn. Gwyn di Camelot. Figlia di uno dei più valorosi comandanti dell'esercito del re. Gwyn è sempre stata una bambina giocosa e poi una ragazza giocosa. Ma ora è nel tempo in cui ci si prende sul serio. Nel tempo in cui si è innamorati dell'amore e dell'avventura. Così Gwyn ogni giorno attende il suo amore davanti alla grande finestra della stanza dove sovente le insegno a cucire. È convinta che l'amore avrà la barba bianca, le movenze di un uomo maturo, gli occhi chiari delle tinte del lago che divide e costeggia le coste di Avalon, la mia terra. ma gli oracoli e le veggenti han tracciato altre vie dal cielo. E strappato alle stelle fatti diversi e diverse scene. Le dicono che lui verrà, che è già in viaggio, che passerà a nord-est. Le dicono che è forte e serio, che lo riconoscerà al volo e che con lui convolerà. Gwyn è così convinta di questo che mi descrive ogni giorno la scena del loro incontro e di quel che lui e lei faranno. Oggi è giunto un uomo qui a Camelot, insieme ad alcuni principi di Britannia. Barba e capelli bianchi. Molta esperienza nelle legioni di Roma. Molte ricchezze accumulate per la vita militare. Vive in Gallia ed è intimo amico del padre di Gwyn. Il padre ha chiesto a Gwyn di condurre l'uomo a visitare il palazzo e lei, leggera, ha detto «Sì». Sono scesa anche io per il castello e ho incrociato più volte lo sguardo dell'uomo. «Non mi piace», ho detto al padre. «Non è adatto alla piccola Gwyn». Lui mi ha risposto che non era vero. Anzi, mi ha detto che avrebbe pregato il cielo affinché lui la chiedesse in moglie. Ha detto che quel generale era un uomo ottimo, di ottimi natali. Beh, io davanti a talune certezze alzo le spalle e alzo i tacchi. Non sarà così. Non saranno gli uomini a decidere, ma le stelle. Gli uomini non lo sanno. Le stelle sì. E intanto vedo Gwyn saltellare intorno al futuro amore e osservo la sua figura snella, che all'ombra sembra matura, ma sotto il sole no. Così la sua voce squillante dai toni alterni, profondi, sensuali, talvolta perfino sconosciuti, e poi le chiacchiere solite, le risatine stupide, i piccoli ingenui, molti ma, ostinatissimi, alcuni non so. La vedo conversare seria e corrucciata, per poi riprendere in un istante la sua infanzia, che vola e si posa sul piccolo naso maculato di lentiggini. Qualcosa sta per giungere fra lei e l'uomo, fra ciò che accade e quel che accadrà. Lo avverto. La sento parlare di Camelot con orgoglio. La sento soffrire per Camelot con sgomento. Poi la vedo entrare nella sala delle udienze. Gwyn avanza verso il centro della sala e mi accorgo che è sempre più bella. Il vecchio generale la guarda e sorride. Forse la decisione è presa. Il padre china la testa approvando. Il re annuisce sorridendo. Gwyn si avvicina e con lei l'uomo. Ora tutti sono presso il trono. Sembrano in procinto di sancire accordi, suggellare patti, prendere impegni con l'eternità. Il re si informa, curioso. Il padre spiega e l'uomo di Roma, appagato, osserva la scena. Gwyn si guarda intorno. La vedo annusare l'aria gravida di novità. Ma le manca qualcosa, qualcosa che non sa. È ora che le stelle si diano da fare. Così il lupo rompe la gabbia. Affamato e furioso gira intorno alla brama, ma poi, con passo felpato, preferisce la libertà. Inforca la fuga e guadagna il vento. Restiamo attoniti a fissare il grande portale da dove la fiera è fuggita. Ancora ne scorgiamo i tratti come di un'essenza che resta nell'aria. Un'essenza di fuga e d'immensità. Ma poi, improvvisamente, un'altra sagoma veste quel vuoto. È un ragazzo giovane, dai capelli scuri come il manto del lupo e gli occhi verdi, allegri e furbi e belli. Ha un'armatura splendida, da parata, credo, e un fisico atletico e slanciato. La sala ha un brivido, ma poi si scuote. Resto in attesa. Gwyn alza gli occhi e lo vede. Lui scorre gli umori della sala. La incontra. Una magia tessile sembra stendersi fra i due giovani e più fuggono e più questa li lega. Un insostenibile bisogno di avvicinarsi li coglie. Un impossibile brama di sfiorarsi li prende. Lui cercava un'avventura e ne ha visto gli abissi nel fondo dei suoi occhi. Lei aspettava il grande amore e lo ha seguito lungo il dorso selvatico e fugace del lupo, nel ringhio grave tra gli artigli tesi. Si ameranno. Non glielo consentiranno. Forse fuggiranno, ma che sia guerra o pace, resisteranno. Accade tutto qui, nella nuova città, a Camelot.
Avete ascoltato Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. Camelot. Testo di Giovanna Gra, regia di Maurizio Fei.
Voci di Enrico Guttuso, Raffaella Castelli, Antonella Giannini. Montaggio audio di Marco Trivelli.